Una chiave di lettura.
I quotidiani di oggi, giovedì 12 settembre, oltre a darci consigli su cosa fare se arriva la lettera del fisco e quindi oltre a darci qualche dritta a proposito del redditometro, dunque dei controlli e degli errori da evitare in caso di richiesta di chiarimenti, parlano e pubblicano titoli sull'importanza che la politica, la stabilità meglio politica, ha nella ripresa economica dell'Italia. Il Corriere della Sera apre con gli industriali che sostengono aiutare la ripresa e Lupi che chiede al Tesoro risorse per le grandi opere. Il Tempo: l'Italia butta via il tesoretto dell'Unione Europea, il riferimento è alla burocrazia e ai progetti inutili che mettono a rischio quasi 40 miliardi di euro, con il governo che vuole usare questi soldi per tagliare il costo del lavoro. E per esempio c'è anche il Sole 24 Ore che titola "Ripresa più vicina, ridurre il cuneo". Ma il problema è sempre la stabilità politica. Ne parliamo e siamo andati fino in Spagna con il professor Luigino Bruni, docente di politica economica all'Università LUMSA di Roma. Benvenuto, grazie.
Un saluto qui, un saluto da Madrid, da 60 giovani di tutto il mondo. Stiamo facendo una scuola di economia di comunione.
Quindi, insomma, siamo in linea con l'argomento di oggi. Dicevamo, politica ed economia sono due percorsi che devono incontrarsi e camminare con lo stesso passo. Purtroppo il quadro italiano non sembra promettere la stessa cosa.
Beh, diciamo, l'Italia ha un antico vizio che è quello che già si chiama... grande storico Guicciardini chiamava il particolare, cioè che la politica tende a volte a guardare troppo il particolare, cioè i particolari interessi della singola lobby, del campanile, e a dimenticarsi il bene comune, che questa è la malattia di tutti i governi, ma dei paesi latini in modo particolare. E quindi la politica, che dovrebbe invece garantire le precondizioni di bene comune, quando non lo fa, l'economia, cioè vuol dire l'imprenditore buono, l'imprenditore che produce beni e risorse, beni e servizi, che produce, che paga le tasse, che crea posti di lavoro, che sono cose fondamentali per vivere, fa fatica, perché ha come l'impressione di un po' come, diciamo, dell'imprenditore Sisifo, cioè che deve ogni giorno ricominciare da capo per mille impedimenti, leggi che cambiano ogni 6 mesi, la non chiarezza del quadro normativo, che quindi rende tutto molto difficile. Però io sono tendenzialmente più che ottimista, diciamo, pieno di speranza, perché l'Italia nei momenti difficili ha sempre mostrato una grande capacità di creatività. In questa fase sarebbe importante che la politica creasse appunto alcune precondizioni che non ci sono. Ripeto, il cuneo fiscale è fondamentale, perché più che gli aiuti europei ad assumere i giovani, serve che fare in modo che le imprese non licenzino quelli che sono già ancora dentro, perché le imprese oggi assumono poco semplicemente perché sono in enorme difficoltà di domanda. Quindi non è tanto un problema di agevolare le assunzioni, certo, il male non fa, ma dobbiamo fare in modo che, riducendo il costo del lavoro, le imprese non licenzino ancora, perché abbiamo perso milioni di posti di lavoro negli ultimi tempi, cosa impressionante. E quindi il cuneo fiscale diventa una cosa seria, purché non sia l'1%, ma si riduca del 10%. Abbiamo una tassazione del lavoro 2 volte maggiore della tassazione di alcune rendite finanziarie, cioè il lavoro in Italia è troppo tassato, più del reddito d'impresa e molto più del reddito finanziario. Quindi questa è una situazione dove la politica può far molto, purché abbia la voglia, la forza, l'unità per farlo, perché la politica non è che esiste la politica, esistono le politiche, gli interessi, i partiti, le lobbies, con interessi contrastanti, e non tutte vanno verso il lavoro. Cioè basta pensare, ripeto, che noi abbiamo una tassazione della finanza in media al 20% e del lavoro in media al 43%. Questo vuol dire che c'è una struttura di potere nei luoghi delle scelte che fa sì che si tassino meno le rendite e molto di più il lavoro. E qui occorre riconoscere che la politica, ripeto, è fatta di soggetti e di classi, di categorie che non sono tutte concordi su se il bene comune è il bene del lupo o il bene dell'agnello. Quindi dobbiamo fare in modo che il bene comune sia almeno quello dei poveri, della classe media, delle famiglie numerose, dei giovani che che è un tipo di bene comune molto evidente, che non è il bene comune di chi possiede gli hedge fund, quattro case e lo yacht, che in realtà sono ben protetti e ben garantiti dall'attuale sistema politico ed economico.
Davide Giancalone sul Tempo nel suo editoriale scrive: servono scelte, non scuse per scansarle, come a dire che le polemiche di questi giorni servono quasi a togliere l'attenzione sul problema fondamentale, che è la ripresa e il rischio di che non ci sia proprio per l'instabilità.
Sì, cioè la situazione reale dell'Italia non è così, diciamo, serena. Noi sappiamo che la politica deve fare il suo mestiere, anche ogni tanto ricordarci che stiamo per ripartire, che la ripresa è vicina, ma anche se noi sappiamo, anche da economisti, che questa è più un desiderio che non una realtà, perché l'Italia è in una situazione economica molto, molto critica. Cioè questa ripresa, se no dovesse essere, diciamo, realisti e non solo speranzosi, questa ripresa è molto lontana perché il settore pubblico, è in grossa difficoltà, non assume, licenzia, perché, diciamo, i tagli necessari non creano posti di lavoro, ma li
E
riducono.
allora mi scusi, quando dicono la ripresa c'è, a cosa fanno riferimento? Se l'evidenza sembra andare controcorrente.
Sì, ma se lei guarda con me le dichiarazioni politiche degli ultimi 5 anni, da quando la crisi è cominciata, la ripresa ci sarebbe sempre stata nel semestre prossimo. Cioè noi
Cioè,
sono almeno,
vero.
non so, 3 o 4 anni che rimandiamo la ripresa al prossimo semestre, che non arriva mai. Ripeto, è un rito collettivo che va anche fatto, cioè la politica deve anche dare fiducia, purché non dia illusioni. Cioè io conosco delle imprese direttamente, perché in una di queste ci lavora mio fratello, che ha continuato a indebitarsi e a non chiudere perché ascoltava queste sirene che tra un poco ripartiremo, e in realtà invece di chiudere l'impresa, continuare a indebitarsi, ora si avvia un fallimento se qualcosa non cambia, perché ha voluto risparmiare in questa dimensione, se semplicemente, diciamo, chiuso e ridimensionato 3 anni fa. Cioè, la speranza non deve essere quella vana di cui parla San Paolo, deve essere una speranza che non delude. Quindi io dico, benissimo annunciare delle riprese che nessuno di noi economisti vede,
Esatto.
almeno pochi, però al tempo stesso fare appunto delle riforme serie, tra cui questa del mercato del lavoro, della tassazione del lavoro e dell'allargamento dei debiti alle imprese, cioè che facciano in modo
Quindi
che le imprese
c'è.
possano veramente ripartire.
Quindi, tra virgolette, c'è il rischio che si facciano questi passi così importanti?
C'è la speranza, insomma, io vedo dei
Sì.
segnali positivi negli ultimi mesi. Il problema del nostro governo, questo l'ha detto, nessuno lo dice, cioè sono 6 mesi che il governo, il nuovo Parlamento si è insediato e non c'è ancora stata una legge di iniziativa parlamentare, perché le commissioni parlamentari sono bloccate da visioni politiche molto diverse dalla sinistra e dalla destra. Quindi in realtà il governo non ha la forza politica in Parlamento per fare riforme strutturali, questo va detto. Perché non, quindi è un governo fragile dal punto di vista della capacità vera di cambiare alcuni interessi consolidati, radicati, alcuni vizi profondi del nostro sistema, tra cui, ripeto, le caste, le protezioni di categorie e delle rendite. Però, siccome noi siamo ottimisti perché siamo speranzosi, speriamo che accada
Qualche
qualcosa entro
miracolo.
autunno, qualche miracolo che dia una forza politica che non c'è. Come io scrissi quando fu. Questo governo si insediò, dico, abbiamo confuso un governo con la forza politica con un governo di politici, che non è la stessa cosa. Noi abbiamo bisogno oggi in Italia di un governo con una maggioranza parlamentare forte che possa spezzare un insieme di rigidità, di antichi privilegi e poter ripartire su altre basi. In realtà questa forza non c'è e andiamo avanti con piccolissimi interventi, con l'utilizzare i fondi europei e questa cosa qui. Cioè, se lei va in giro per l'Italia, tutto il sud Italia, vede che i fondi europei, quelli che sono utilizzati, vengono utilizzati per dar soldi spesso ai consulenti. Cioè, io conosco decine, centinaia di progetti europei fatti nel centro-sud che non hanno portato un posto di lavoro, ma hanno fatto arricchire studi di commercialisti e di
Cioè,
consulenti.
rischiamo di perdere quasi 40 miliardi di fondi europei. Io ringrazio Luigino Bruni, docente di politica economica all'Università LUMSA di Roma. Grazie per essere stato con noi.